Inizia la seconda ora di Mille Voci, in vostra compagnia sempre Enrica Alberti. Tra pochissimo parleremo di l'occasione data questa sera dalla puntata di Falò di poter vedere delle immagini veramente, si possono definire strazianti, che sono state girate da il nostro regista Philip Long, che è in studio con noi. Tra pochissimo ne parleremo. Siamo sulle coste del Golfo di Biscaglia e parliamo di delfini, ne parleremo tra pochissimo. Adesso Paul Young, restate con noi. Dunque, questa sera c'è un, come d'abitudine, il giovedì sera ritorna la trasmissione, una delle trasmissioni faro, punta della nostra televisione, il magazine settimanale d'approfondimento, che quest'anno compie i 23 anni di esistenza. Ci sarà Falò e in questa puntata verrà trasmesso un documentario che facciamo presentare da colui che l'ha realizzato, perché ha a che fare con... Io ho visto le immagini in anteprima di questo documentario e chiunque di noi, andando sul nostro sito, googlando Falò, può trovare l'anteprima. Philip Long è stato in Francia, dove avviene una pesca che definirei selvaggia e non regolamentata. Buongiorno Philip.
Buongiorno, buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Ben ritornato a Rete 1, è stato ospite recentemente della collega Michela Daghini in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Ha creato e ideato anche un altro documentario che aveva a che fare con un altro mammifero, un cetaceo, che si trattava in quel caso delle balene. Giusto?
Adesso, balenottera comune.
Balenottera, adesso parliamo e vogliamo che entrare quantomeno nel merito, senza le immagini, però alla radio riusciamo a passare comunque le emozioni di quello che tu hai visto e hai filmato anche andando nella notte su gommoni. Raccontaci un po' di cosa si tratta.
Sì, ma noi abbiamo, vorrei dire che appunto eravamo un team appunto, con Mauro il cameraman. Lo dico perché è stato un lavoro che ci ha segnato un po' tutti, ed era molto impegnativo, anche perché era difficile documentare quello che cercavamo, no? E quindi Mauro Boscarato il cameraman, Emanuele Riezzo il fonico e Sheila Zanolari l'assistente. Noi siamo appunto usciti in mare con delle ONG, in particolare con Sea Shepherd, perché c'è questo fenomeno che da un po' di anni sta aumentando, che è quello degli spiaggiamenti dei delfini. Cioè, tutto è partito perché erano stati osservati dei delfini morti, in particolare della specie delfino comune, morti sulle spiagge, e questi delfini
non si capiva perché arrivassero sulle spiagge,
perché arrivassero. E però in realtà l'università della Rochelle aveva già da anni denunciato questo fenomeno, perché avevano ricondotto alla pesca la causa di morte di questi delfini. Però il problema è che bisogna avere le prove. Allora, un conto è fare le autopsie, eccetera, però poi avere veramente il numero dei delfini uccisi o intrappolati e quindi morti a causa della pesca, bisogna uscire in mare. E questo abbiamo fatto. Siamo usciti nell'oceano anche a 50 chilometri al largo di notte per seguire dei pescherecci e vedere quello che succede in mare.
Dunque siamo al nord, quindi siamo nell'Oceano Atlantico, siamo sul Golfo di Biscaglia e parliamo di 450, giusto per dare un paio di numeri che mi hai fornito, 450 pescherecci che vengono considerati artigianali perché sono sotto i 25 metri. Quindi uno dice, vabbè, pescheranno quello che è commisurato alla dimensione delle loro barche. No. No. Giusto?
No, la cosa incredibile è proprio questa, no? Che noi anche, perché magari scegliamo un pesce appunto pescato con metodi, diciamo, non industriali, e quindi magari appunto fidiamo, quindi presi con pescherecci considerati artigianali. La realtà è che questi pescherecci sono in grado di depositare in mare migliaia di chilometri di reti che non sono selettive, quindi pescano indiscriminatamente qualsiasi cosa.
Dunque, quando tu mi dici qualsiasi cosa, tra cui molte specie protette.
Sì.
Tra queste ci sono i delfini. Domanda, questi delfini sono decapitati, sono squartati, vengono raccolti con delle reti e poi abbandonati dai pescatori.
Sì.
Quindi perché c'è questo accanimento nei confronti di questi cetacei?
Ma perché allora queste vengono considerate catture accessorie, no?
Uh-huh.
Si chiamano così, cioè quelle catture che non sono la specie che tu hai mirato, no? Tu magari vuoi pescare il branzino e in realtà con la tua rete che pesca di tutto raccogli tante altre specie, come dicevi tu, anche protette, e si arriva tra l'altro ha uno scarto dell'80-90% a volte per ottenere una specie che tu vuoi portare,
quella che
mercato.
Tu vuoi vendere.
Esatto. I delfini, tra l'altro, sono mammiferi, devono respirare, se rimangono intrappolate in queste reti, perché poi alla fine 450 pescherecci che depositano reti così come delle reti da tennis. No, a zigzag nel Golfo di Biscaglia vengono depositate, e i delfini poi, se vengono intrappolati, non riescono più a risalire e soffocano,
eh certo.
Quindi muoiono annegati. E, c'è l'obbligo in tutta Europa, cioè al mondo, ma in tutta Europa, di dichiarare le catture accessorie. Quello che succede, però, i pescherecci non vogliono che si sappia quanti delfini rimangono impigliati nelle loro reti, e quindi cosa fanno? I delfini vengono mutilati, vengono squartati affinché affondino e di loro non ci sia più traccia. Questo è il motivo per cui spesso, e un altro motivo è perché poi, rimanendo impigliati nelle reti, diventa anche complicato estrarli, no?
Certo.
E quindi per praticità vengono amputate le pinne, eccetera. Non dichiarare una cattura è illegale.
Certo.
Ecco. L'università quello che è riuscita a fare è constatare che vengono dichiarati solo l'1% delle catture. Quindi a fronte, perché se vogliamo dare una cifra, i delfini che rimangono intrappolati nelle reti e quindi muoiono sono 10.000 all'anno, solo sulle coste francesi.
Dunque, lasciamo il tempo ai nostri ascoltatori di digerire queste cifre. Ricordiamoci, 10.000 delfini che vengono accidentalmente pescati e raccolti dalle reti, in questo caso testimoniato e documentato, e questa è anche l'importanza del lavoro condotto dai colleghi. Stiamo parlando solo di quanto accade nel Golfo di Biscaglia, dove abbiamo questi pescherecci che vengono considerati artigianali perché la legislazione prevede che siano inferiori ai 25 metri. Nonostante questo, hanno la possibilità di pescare in una maniera che può essere definita industriale, perché hanno delle reti lunghe migliaia di chilometri. Con queste reti pescano accidentalmente e uccidono 10.000 delfini all'anno. Stiamo parlando con il regista Philippe Blanc di questo documentario che verrà trasmesso stasera nell'edizione di Falò, un documentario realizzato dall'Equipe che ha accompagnato naturalmente il regista, dove vengono testimoniate e documentate, ed è questo anche l'importanza, e c'è molta solidarietà da parte dei nostri ascoltatori che dicono, prendo uno a caso dei messaggi che sono arrivati, quanta tristezza ascoltare la fine di migliaia di delfini a causa dell'avidità e dell'incoscienza di questa gente. Non ho parole, fanno benissimo a denunciare queste nefandezze. Ricordiamo la cifra dei 10.000 delfini più o meno stimata dall'Università di Rochelle per la pesca fatta con queste reti che si perdono per migliaia di chilometri dietro questo peschereccio, questi pescherecci che sono 450 nel Golfo di Biscaglia, e quindi pescano molto più di quanto ci si aspetterebbe da un peschereccio di quelle dimensioni. Dunque fanno una pesca non selettiva, tirano su tutto quello che arriva, e di questo pescato se tengono un 10-20%, mi pare di aver capito.
Dipende dalle situazioni, però si arriva anche a quelle proporzioni.
Due punti volevo toccare con te, Philippe. Da una parte l'importanza di documentare un fenomeno di questo tipo, perché il fatto di vedere delle immagini sciocca di più che non sentirne semplicemente parlare, è una cosa lontana. Però parlaci delle difficoltà e del fatto che chiaramente i pescatori non vi hanno accolto a braccia aperte.
No.
È un eufemismo, naturalmente.
Assolutamente. Anzi, c'era proprio anche la difficoltà di riuscire anche proprio logisticamente, anche a muoverci in casa loro, nel senso che sono tutte cittadine che sono molto turistiche d'estate, ma se no vivono della pesca. E quindi noi dovevamo anche organizzare, riuscire a organizzarci, a prendere anche dei mezzi, dei gommoni per uscire in mare, e dovevamo farlo, diciamo, in incognito, e poi fidarci poi dei contatti sul posto per organizzare la nostra, diciamo, missione assieme a Sea Shepherd. Perché poi una preparazione fatta male, o se ci avessero, diciamo, identificato subito, questo avrebbe compromesso la missione, il che non potevamo permetterci. Uno, perché rischiavamo noi, perché voleva dire uscire con un gommone in alto mare nell'oceano, e non è proprio la cosa più comoda. Diciamo che non è il Golfo del Tiguglio, ecco.
Esatto, uno, cioè poi è inverno, quindi io immagino inverno. Delle ondone gigantesche, sì. E il gommone da diporto, insomma, non credo che fosse un gommone di 25-30 metri, era un
al buio.
Al buio. Ecco,
questa è stata una delle cose che, tra l'altro, non c'era veramente una luce, non c'era la luna, era un po' coperto quando siamo usciti, e questa è una cosa che ci ha messo parecchio in difficoltà, perché non avevamo riferimenti. Quindi tu sbatti su questo gommone in mezzo alla notte a una velocità di 20 nodi, 40 km all'ora più o meno, e non vedi dove stai andando.
No, ma...
E hai il GPS, a un certo punto identifichi le barche che vuoi
monitorare, seguire,
e quindi navighi in quella direzione lì, e a un certo punto lo skipper rallenta bruscamente, perché sente di aver preso qualcosa sotto l'elica, cioè, ma tu non vedi niente. Quindi a un certo punto con le torce a cercare sotto, e poi ricominci la navigazione e vai.
Ma le barche dei pescatori in quel momento non erano fuori? Cioè loro...
Erano fuori, ma noi dovevamo raggiungerle, loro erano già al largo.
Sì.
No, noi siamo partiti di notte, un po' clandestinamente quasi, no? Cioè, proprio in segreto, con luci spente, siamo usciti dal porto. E poi, una volta usciti dalla banchina principale, abbiamo aperto i motori e navigato per circa 2 ore prima di raggiungere i pescherecci.
Dicevi, non volevamo essere individuati immediatamente, no? Per cui avete cercato di fare tutto un po' in incognito. Ma la missione quanto è durata? Quanti giorni?
Noi siamo stati 8-9 giorni, allora ci sono state le missioni in mare e poi sulle spiagge, perché poi qualche giorno dopo le correnti sono cambiate, il mare è aumentato, non era più possibile uscire in mare, ma cosa è successo? Che le correnti da ovest hanno portato le carcasse dei delfini sulle spiagge, e quindi in una mattina camminavamo per fare questo censimento e trovavamo un delfino dietro l'altro. A un certo punto ci sono le municipalità della costa che intervenivano sulle spiagge direttamente con le ruspe per portare via i corpi, e poi abbiamo trovato anche identificato del tipo delle fosse comuni, no? dei depositi dove venivano stoccati. In realtà questi delfini dovrebbero andare all'università e essere sottoposti a autopsia, ma loro erano oberati, ce n'erano troppi, non riuscivano, quindi andavano direttamente loro in questi depositi a cercare di censirli, identificare le cause, e abbiamo seguito anche la loro attività in questi luoghi.
Sì, ma questa municipalità che trova questo scempio, che arriva con le ruspe, che porta via i cadaveri, non prende posizione?
Sì, prende posizione, vuole nascondere tutto il più in fretta possibile e fare in modo che non si parli di questa cosa, no? Cioè, hanno negato, hanno cercato di... E partivano presto, per cui no, era una corsa contro il tempo. Anche le ONG dovevano riuscire a identificare, poi dopo loro prendono coordinate di ogni delfino, fanno una scheda per ogni delfino. Ed è una corsa contro il tempo, perché loro con le ruspe cercano di portare via le prove, no? Il più in fretta possibile. E quello che vogliono è che non si parli di questa situazione.
Noi ne parliamo grazie al vostro lavoro, questo è importante da tutti i punti di vista, ma un inquadramento legislativo, cioè ci sarà qualcuno, giustamente Carlotta dice sì, ma la municipalità sì. È connivente e quindi c'è un'omertà su questa attività, sì. Ma in realtà c'è un governo centrale francese sì. Guardato poi da un'Unione Europea, come sì. Funziona in questo caso?
Allora, l'università sono a decine di anni che denuncia, si parlava di casi molto, cioè inizialmente si parlava di 500 delfini all'anno, adesso abbiamo raggiunto quota 10.000. Quindi l'università, ma quello che ci ha detto il professore, mi ricollego un attimino al fatto di far conoscere, no? Perché quello che succede in mare è una cosa che stiamo dicendo da un po', da quando siamo andati in Islanda con le balene. Quello che succede in mare nessuno lo sa.
Esatto.
No? E questa è la cosa pazzesca, e nemmeno la politica, l'opinione pubblica, non abbiamo consapevolezza di quello che succede, e quindi è un po' a terra di nessuno. Quindi lui quello che dice è: noi lo dichiariamo, sono anni che lo diciamo al governo, eccetera, ed è un'università, non sono dei privati, eccetera. Eppure non succede niente. E lui dice: finché non c'è il delfino come sulla spiaggia che vedi, o c'è una ripresa video, o un gesto come hanno fatto le ONG di prendere questi delfini morti e portarli in piazza per far vedere alla gente quello che sta succedendo fuori al largo delle coste, probabilmente non si muove niente, e la politica non lo fa. Chiedevi dell'Europa, l'Europa è 6 anni che ha ingaggiato un gruppo di 1600 scienziati per cercare di studiare il fenomeno. Da lì è uscito un rapporto che ha detto: Francia, bisogna intervenire immediatamente, mettere in atto delle misure per evitare questo massacro. Bene, oggi ancora non è successo niente, siamo arrivati appunto a 10.000 delfini all'anno, e è successo qualcosa in realtà. L'Europa ha sanzionato la Francia, l'ha messa in mora per non aver messo in atto delle misure, e il governo è andato avanti lo stesso. Mentre stavamo giurando il documentario, in realtà è arrivata la notizia che il Consiglio di Stato, che in Francia ha un potere giuridico, come un po' come in Italia per intenderci, ha imposto al governo francese di mettere in atto delle misure, e ha suggerito delle chiusure spazio-temporali della pesca.
Sì, però.
Quindi 3 mesi d'inverno, quando si verifica questo fenomeno, delle chiusure della pesca. Quello che è successo è che i pescatori hanno messo in atto violenza, hanno incendiato le città, hanno cominciato ad aggredire i volontari delle ONG, li hanno proprio picchiati, li hanno chiusi nel veicolo, e noi eravamo lì proprio letteralmente pestati. Questo per impedire, per fare la voce grossa e fare in modo. Tant'è che il governo francese sta già facendo marcia indietro.
Beh, Filippo, mi viene una domanda ovvia. Tu sei un regista che si mette in prima persona in una missione come questa, con tutti i rischi che comporta, insomma, non è solamente il voler documentare, portare in televisione un servizio. Qual è questo fuoco che ti spinge anche ad andare in prima persona in una missione così rischiosa?
Beh, è vedere che c'è. Ci facciamo toccare dalle nostre storie, no? Quando entriamo in queste storie e conosci quello che succede, dici: beh, c'è una. Dobbiamo esserne consapevoli, ecco. Andiamo a prendere il pesce, andiamo al mercato, eccetera. Dobbiamo sapere quello che stiamo comprando, quello che stiamo mangiando, e il pianeta è uno. Cioè siamo tutti interconnessi, no? Non è che quello che succede in mare non riguarda noi. Quindi.
Dunque, abbiamo degli ascoltatori che stanno scrivendo, in alcuni casi ci stanno dicendo: io questa sera non guarderò il servizio proprio perché non ce la posso fare, già solamente ad ascoltare è come se lo stessi vivendo, no? Evidentemente mandano i complimenti per il lavoro e tutti si chiedono: ma è proprio possibile che non si possa fare niente, non si possa fare di più?
Secondo me tutti possiamo fare qualcosa, no? Cioè, prima di tutto guardare Falò e prendere no, veramente coscienza della cosa e documentarci, eccetera. E poi richiedere che, se vogliamo continuare a mangiare pesce, fare in modo che si faccia pressione anche sui governi, o fare una scelta. Quando diciamo una scelta più consapevole, forse quella di guardare un marchio non è sufficiente, perché lì dovremmo aprire un altro capitolo, però magari, appunto, come si diceva, magari una pesca che è più selettiva, bisogna lavorare sicuramente su quello. Una pesca all'amo non risolve tutto, ma è sicuramente, che non intendo solo quella con la canna, ma ci sono invece di queste reti, pesca tutto, una pesca all'amo è già più selettiva. Quindi dovremmo andare a cercare pesce pescato in questo modo. Però ecco, abbiamo tutti una responsabilità, credo, è quella di prima di tutto di sapere e poi di fare una scelta consapevole.
Dunque, primo appuntamento per questo cammino di consapevolezza questa sera alle 21:10 a Falò. Grazie Philippe Blanc per essere stato con
Grazie
noi.
Voi.
Buon lavoro, buona giornata.
Grazie.
Cambiamo pagina, voltiamo pagina dai delfini di cui abbiamo parlato, questa chiamiamolo bracconaggio, questa pesca assolutamente non selettiva, questa tremenda caccia che viene fatta non selettivamente in Francia, insomma, sulle coste. E è importante quello che ha detto poi nel finale il nostro Philippe Blanc, il fatto che non si sappia quello che accade in mare, cioè la politica sia meno totalmente, diciamo, non rende edotta la popolazione su quello che veramente succede in mare. È una cosa da tenere molto molto sotto controllo. Appuntamento dunque questa sera alle 21:10 con Falò. Come detto Carlotta Mocetti, cambiamo, voltiamo pagina, perché parliamo di una ricerca che ha a che fare con sempre un animale, un mammifero, giusto?
Sì, esattamente. È una ricerca che hanno condotto i ricercatori dell'Università di Basilea, che per la prima volta hanno studiato le mucche per quanto riguarda lo sviluppo genetico di questo animale legato agli sviluppi sociali. Allora, la mucca fa parte del paesaggio svizzero da sempre, insomma, è diventata iconica, e anche quando si vuole promuovere la nostra nazione con gli stereotipi viene sicuramente associata a tutti gli orologi, i formaggi e quant'altro. Forse non tutti sanno che la mucca in realtà è originaria del Medio Oriente, e comunque è stata importantissima già a partire dal Paleolitico per quello che riguarda la sussistenza dell'uomo e l'aiuto dell'uomo nei suoi lavori. È presente nel territorio svizzero da 7500 anni.
Ok, bene.
E per la prima volta è stata studiata, appunto, da questi ricercatori di Basilea a livello anche cantonale, di quello che era la distribuzione delle razze, di come venivano poi utilizzate dalla popolazione, e appunto ci danno davvero tutta una serie di informazioni estremamente importanti. Allora, il latte fa parte dell'alimentazione umana fin dal quarto millennio avanti Cristo, ed è stato utilizzato come animale da tiro già dal Paleolitico fino più o meno allo scorso secolo, perché tutti sappiamo che poi con l'arrivo delle macchine è stato un po' tralasciato questo tipo di utilizzo.
Le mucche, non il latte.
Le mucche.
Avevi detto latte, non capivo. Ah, le mucche, perfetto, scusatemi.
No, ho detto il latte fa parte dell'alimentazione dell'uomo fin dal Paleolitico,
okay,
mentre invece il suo utilizzo quale animale da traino,
l'utilizzo della mucca,
ecco,
perfetto,
è stato utilizzato fino
al
secolo scorso. Però nel corso del tempo le pratiche agricole e le richieste degli animali sono cambiate ripetutamente a seconda, appunto, dell'influenza di quello che era la vita. Esiste proprio una scienza che studia questo, è la archeozoologia. E per questo i team svizzeri hanno voluto tracciare quello che è stato un po' lo sviluppo diverso nel nostro paese. Nel farlo, questi ricercatori hanno potuto attingere ai reperti, alle informazioni provenienti da tutte le diverse archeologie cantonali. E forse alcuni chiederanno: ma perché studiare l'evoluzione dell'uomo studiando appunto le ossa degli animali? È perché stiamo parlando di ritrovamenti che sono stati fatti fin dal Paleolitico. E se ci pensate, di reperti di ossa umane ce ne sono veramente pochissime, mentre invece di ritrovamenti animali ne sono stati fatti tantissimi. Quindi studiando le loro ossa si possono avere tutte quelle informazioni che mancano per quello che diventa lo sviluppo umano. Allora, quello che è stato visto è che la variazione anche delle tipologie della mucca sono dipese molto dalle evoluzioni e quindi dai contatti che ci sono stati tra le varie popolazioni. Quindi, per esempio, con l'arrivo dei romani o di altri flussi migratori che ci sono stati anche attraverso o nel nostro paese, sono state portate mucche che venivano da altre
zone,
da altre culture, e quindi c'è stata proprio una riproduzione delle mucche a seconda del bisogno e di quello che veniva fatto, e hanno determinato un cambiamento del loro patrimonio genetico, che nel corso degli anni si è sviluppato, sono diventate più grandi, più piccole, e è stata tracciata insomma tutta questa
evoluzione.
Ecco.
Eccoci, perfetto. No, scusa, stavo cercando di capire queste mucche, quindi quando poi si sono ritirati queste mucche, i romani si sono ritirati, e questa cosa chiaramente rende dalla misura dunque di quanto l'influenza e i cambiamenti genetici si possono riscontrare e si rispecchino dunque nei cambiamenti organizzativo-sociali di una popolazione. Sono quando i romani si ritirarono nel terzo, quarto secolo, le mucche divennero nuovamente più piccole e il loro patrimonio genetico perse di diversità, perché naturalmente non c'erano più le mucche che servivano per l'aumento di popolazione e che avevano bisogno dunque di di mucche di dimensioni maggiori, e quindi questo arricchimento, se vogliamo, perché la diversità è sempre arricchimento. Questa notizia ci arriva dall'Università di Basilea, e buonissima la scoperta anche di questa archeozoologia, e bisognerà capire anche se si interessi anche di altri animali. A fare a suivre. Dall'archeozoologia all'attuazione dell'iniziativa per le cure infermieristiche più forti, veramente non si può pensare ad un salto temporale più importante. E questa notizia arriva dal Vallese. Voi lo sapete, insomma lo sappiamo tutti noi, nel 2021, nel novembre, è stata approvata l'iniziativa, è stata accettata dal 61% di noi per cure infermieristiche più forti, e questo si comporta la modifica di un articolo costituzionale, il 117b, che ha a che fare con l'incremento della formazione, le occasioni di formazione per creare più massa di lavoro di persone qualificate nell'ambito degli infermieri. E il secondo articolo, che invece deve essere cambiato, è una disposizione transitoria per una maggiore remunerazione e per dare delle condizioni di lavoro più favorevoli, che rendano più appetibile e attraente il lavoro nell'ambito sanitario. Per quanto riguarda l'attuazione della seconda tappa, cioè del miglioramento delle condizioni di lavoro e della remunerazione, che poi verrà tradotta in una nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze professionali nelle cure infermieristiche, il Canton Vallese sta elaborando un piano di misure per dare, diciamo, il primo intervento è quello di mettere a disposizione del denaro. Parliamo del 2023 di 7 milioni di franchi, che poi diventeranno 15 milioni di franchi nel 2024, poi ancora 20 milioni di franchi nel 2025. Il direttore sanitario dell'ospedale del Vallese dice che appunto non vogliamo aspettare che cosa faccia la Confederazione o cosa faranno gli altri ospedali, ma vogliamo mettere subito in pratica delle misure che diano la possibilità. Prima misura, 2.000 franchi in più per gli infermieri nel Canton Vallese, indicativamente 2.000 franchi in più all'anno spalmati su 3.200 dipendenti, su un totale di 5.700 dipendenti, perché l'ospedale vallesano è il principale datore di lavoro del cantone. Questa è una prima misura che è stata giudicata favorevolmente anche da parte dell'associazione Mantello degli infermieri, in quali dicono che oltre agli stipendi, quindi questo è un primo passo molto importante, ma non è necessario e non è sufficiente che ci sia un aumento dei salari quando le persone non sono talmente stravolte e quindi non possono godere dell'aumento dei salari, perché non ci sono, non c'è un turnover, cioè non c'è la possibilità che ci siano dei turni che diano l'occasione di potersi riposare veramente, sono troppo stressati. E allora si affianca la seconda misura, che è molto importante: il Canton Vallese vuole creare altri 60 posti a tempo pieno nei prossimi 2 anni. Quindi la speranza da parte del direttore del centro ospedaliero dell'Alto Vallese è che i lavoratori qualificati rimangano in Vallesi e quindi non migrino più nei cantoni vicini. Più salari non significa nulla se il nostro personale è troppo esausto per lavorare, e quindi fa riferimento a questa misura dei 60 posti in più. L'associazione, abbiamo detto, dell'associazione professionale svizzera degli infermieri dice: siamo sulla buona strada. È necessario poi che ci sia un diciamo venga regolamentato con un contratto collettivo sia il trattamento e le condizioni di lavoro degli infermieri che delle persone che lavorano negli spitexo, nelle case di cura o di riposo. Allora a questo punto ci sarà la possibilità di confrontare non pere con banane, ma pere con pere, banane con banane, scusatemi se volgarizzo, ma era per rendere un'idea della facilità e del fatto che il contratto collettivo sarà una grande risultato. Dunque anche l'associazione dice: bene che ci siano queste nuove posizioni di lavoro, posti di lavoro per alleviare lo stress del personale, e si pensa che questo pacchetto ideato in Vallese appunto sarà approvato dalla maggior parte del Parlamento cantonale, per cui c'è già una prima idea, quindi maggiori soldi, maggiore formazione, 2.000 franchi in più di stipendio per gli infermieri nel Canton Vallese per 3.200 dipendenti, e dall'altra nei prossimi 2 anni 60 posti in più di lavoro. Buone notizie per quanto riguarda dunque l'attuazione dell'iniziativa per le cure infermieristiche forti. Con quest'ultima notizia noi ci fermiamo. Derica Alberti, Carlotta Mocetti e Alice Petronici, una buona continuazione d'ascolto. Tra pochissimo, dopo la musica di Elvis Costello, ci sarà Paul Simon, quindi una seconda canzone, l'informazione, e poi Rete 1 continua con Natascia Bandecchi.